Radio Incontri.
Psicologicamente, a cura di Elena Lobaido.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri, anche quest'oggi di nuovo insieme ad Elena Lobaido per una nuova puntata di Psicologicamente, per parlare di psicologia e ascoltare un po' di musica. Chi volesse chiamarci può farlo al 335 60 39 18, sarò io a gestire i vostri sms o le vostre telefonate. Chi invece preferisse scriverci può continuare a farlo inviando una mail a radioincontri@libero.it. Vi ricordo anche che potete trovare i temi delle puntate trattate precedentemente sul sito di Radio Incontri. A tal proposito vorrei anche ringraziare tutti gli ascoltatori che ci seguono assiduamente ormai da qualche mese, e prima di regalare loro una bellissima canzone di Riccardo Senigallia vorrei annunciare il tema di oggi, che è la violenza nella famiglia. E adesso facciamo una pausa con Bell'amore.
Bell'amore che tieni i segreti dei tuoi ricordi, sei come un'onda che non ha confini, ti allontani e poi ritorni ancora, per questo sei sola e ridi amara su un'altra ferita che ti ha guarito. Travestita da angelo fallito e con un'ala sola, insieme possiamo volare ancora, anche se tutto il tempo che ci resta è già passato, ritornerà per ogni occasione persa. Camminare insieme a te, insieme a te. E non pensare tutto contro te, tutto contro te. Amore che torni allontanando la pazzia.
Ancora insieme qui in studio su Radio Incontri, anche quest'oggi parliamo di psicologia e parliamo di violenza nella famiglia. Oggi diciamo che chiunque abbia occhi per vedere non può dubitare del fatto che moltissimi bambini vengano maltrattati fisicamente, verbalmente o anche in entrambi i modi dai loro genitori, né che moltissime donne vengano picchiate dai loro mariti o fidanzati. È ovvio che questo ci suscita molto rancore, ci suscita comunque sentimenti negativi nei confronti di quei genitori o di quegli uomini che nei confronti delle loro compagne esercitano violenza. Quello che però si è cercato di fare in psicologia è capire quali sono le dinamiche che portano genitori, mariti, partner usare violenza nei confronti dei loro figli o nei confronti delle loro mogli o compagne, per cercare di curare quelle ferite che sono vecchie, nuove, psicologiche, fisiche, onde evitare di sviluppare modelli violenti in nuove famiglie. Quindi abbiamo cercato di capire quali potessero essere moventi che spingevano i genitori a comportamenti talvolta effettivamente molto spaventosi. Per cercare di comprendere casi estremi di violenza nella famiglia, può essere utile considerare prima quello che conosciamo di casi minori ordinari che si verificano nella famiglia quando i membri sono presi da sentimenti di rabbia. Faccio un esempio: i bambini piccoli spesso sono gelosi dell'attenzione che la madre dà al nuovo nato e quindi spesso fanno dei dispetti ai loro fratelli o sorelle. Gli amanti litigano se uno pensa che l'altro si stia rivolgendo altrove, o questo avviene ovviamente anche dopo il matrimonio. Una donna può arrabbiarsi con il figlio se il bambino fa qualcosa di pericoloso per se stesso, come per esempio attraversare di corsa la strada. Quindi diamo per scontato che usualmente quando il rapporto con una persona è particolarmente intenso, la persona è particolarmente amata e questo rapporto viene messo in pericolo, entriamo in uno stato di ansia e quindi diamo via a delle reazioni che sono di rabbia. Quindi se da una parte in alcuni luoghi al momento giusto e a livello giusto la rabbia è appropriata ed è anche indispensabile per evitare che il partner si allontani, per trattenere la persona a cui teniamo o evitare che essa si esponga a dei rischi, è ovvio che in alcuni casi questa violenza poi eccede e risulta disfunzionale. È funzionale, quindi un comportamento che è funzionale, che ha come obiettivo quello di proteggere un rapporto che ha un valore molto particolare per la persona arrabbiata, in alcuni casi diventa un'escalation che porta a situazioni davvero violente. Questo perché? Perché ci sono dei rapporti importanti che, se minacciati, possono suscitare rabbia, no? I rapporti importanti sono essenzialmente di tre tipi: sono il rapporto con il partner, fidanzato, coniuge che sia, rapporto con i genitori e con i figli. Ognuno di questi rapporti è carico di forti emozioni, quindi tutta la nostra vita emotiva ruota intorno a questi rapporti, tanto che anche il nostro tono, il tono dell'umore, il tono emotivo dipende dall'andamento di questi rapporti, che sono poi rapporti a lungo termine, per cui finché procedono senza difficoltà siamo molto soddisfatti. Quando sono minacciati si entra in uno stato di ansia, quindi forse anche di rabbia. Quando sono messi in pericolo dalle nostre azioni ci si sente in colpa, e quando si rompono ovviamente ci si sente molto molto tristi. Ora, quindi questi comportamenti che hanno un certo tipo di livello, contenuto di rabbia, sono, come abbiamo detto, adattivi e funzionali. Chiaramente quando diventano violenza, questa violenza è disadattiva ed è una versione distorta e sproporzionata di un comportamento che è potenzialmente funzionale. Nel considerare cosa conosciamo oggi degli individui coinvolti nella violenza della famiglia, delle circostanze in cui essa si verifica, inizierò, o quantomeno in questa puntata vorrei mettere più che altro il focus, l'attenzione su quelle che sono le donne che aggrediscono fisicamente i propri figli. Questo anche perché avevamo già trattato nella puntata dedicata allo stalking della violenza sulle donne da parte degli uomini, quindi in questa puntata vorrei concentrarmi su questo aspetto. Ci sono stati molti studi fatti su donne che usano violenza nei confronti dei loro figli ed è risultato, ma chiaramente non è da generalizzare comunque, che la violenza è più comune tra famiglie che hanno posizioni socio-economiche inferiori, anche se poi può avvenire in famiglie della classe media, dove può nascondersi dietro una facciata di estrema rispettabilità. Prima di passare quindi ad analizzare gli studi che sono stati effettuati in merito a questo tema, vorrei che facessimo una pausa e ascoltassimo Muoio per te di Sting.
Da Gerusalemme, solo un miglio dalla luna, sotto un cielo di milioni di stelle, un cuore perso in un pianeta lontano, che gira intorno e cade giù, con archi di tristezza, io muoio per te, muoio per te. E se il mio regno diventa sabbia e cade in fondo al mare, io muoio per te. Per te. From the dark secluded valleys I heard the ancient songs of sadness. With every step I thought of you, every footstep only you, every star a grain of sand, the leavings are dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer. C'è la città nel deserto riposa, vanità di un antico re, la città riposa in pezzi dove il vento urla all'avvoltoio. These are the works of man, this is the sum of our ambition. Yeah, yeah. We'll make a prison of my life, if you became another's wife. Che i miei nemici siano liberi, io cado e sono qui, che muoio per te, muoio per te. Never in my life felt more alone than I do now. Though I claim dominions, cosa sono qui? Sono niente così. Non ci sono vittorie nelle nostre storie senza amore. I stole a stroll from Jerusalem. I walked a lonely mile in the moonlight. Yeah, yeah. Though a million stars were shining, my heart was lost on a distant planet. Che gira intorno e cade giù, con archi di tristezza, io muoio per te. I'm lost without you. Che vanno in fondo al mare. I'm mad about you. Muoio per te.
Dopo questa bellissima canzone di Sting, ancora insieme con una nuova puntata di Psicologicamente, in studio Elena Lubaido. Oggi si parla di violenza nella famiglia e prima della pausa stavamo per analizzare quelli che sono gli studi sulle donne che usano violenza nei confronti dei loro bambini. Ora, apparentemente le donne violente variano a livello di temperamento, dall'essere fredde, rigide, ossessive e molto critiche, all'essere passive, infelici e disorganizzate. Però c'è una costante che sembra essere comune a tutte, che è l'aspetto emotivo, cioè da un punto di vista emotivo hanno dei punti di contatto. Fra le caratteristiche che sono state riferite come particolarmente frequenti nelle madri che maltrattano i figli, troviamo molto spesso la caratteristica di essere inclini a periodi di ansia intensa con delle esplosioni di rabbia molto violenta. Quindi sembra che queste donne siano molto impulsive e immature, quindi in realtà siano in incapaci di creare dei rapporti intimi o dei rapporti solidi nel tempo e quindi siano isolate socialmente. Cosa succede? Come conseguenza, molte di loro cercano affetto e conforto in uno dei propri figli, che finiscono poi nel trattare come se fossero molto più grandi dell'età reale. Per quanto riguarda l'esperienza infantile, molti ricercatori hanno evidenziato, perché hanno proprio osservato durante gli studi, che la maggioranza di queste donne ha avuto un'infanzia infelice e che, secondo l'esperienza di alcuni studiosi, sono state private delle cure materne fondamentali, quindi o sono state picchiate da bambine oppure sono state minacciate di abbandono. C'è stato uno studio che ha effettuato Baldwin su 38 bambini che avevano subito un trattamento fisico eccezionalmente grave, ed è risultato che 2/5 dei genitori aveva subito un maltrattamento fisico nell'infanzia e più della metà un maltrattamento mentale grave o prolungato. Tra l'altro, durante le interviste questi genitori mostrano di fare grosse generalizzazioni quando viene chiesto loro di descrivere il periodo della loro infanzia, e presentano un'immagine idealizzata, un'immagine che è in netto contrasto poi con quelli che sono gli episodi piuttosto lucubri che descrivono nel rispondere a domande dettagliate. Quindi sembra quasi che da una parte vogliano un po' mistificare ciò che è avvenuto durante l'infanzia. Ora, come abbiamo detto, come ho precisato prima, non hanno tutte subito violenza. Ci sono state anche donne che hanno subito delle minacce di abbandono, e vorrei che, anche sottolineare che la minaccia ripetuta di abbandono è patogena quanto la separazione reale, forse a volte anche di più. Quindi molte di queste madri violente avevano subito minacce anche di venire picchiate, di venire uccise, e quindi sono state segnate a livello psicologico come quelle donne che poi di fatto sono state abbandonate. Per cui una ragazza che è cresciuta in una casa normale, abbastanza felice, e che in realtà ha potuto contare sulla propria madre, ha avuto la possibilità di sviluppare un rapporto di fiducia nei confronti della madre, quindi sviluppare altri rapporti di fiducia con persone esterne alla famiglia, cosa che queste donne non hanno potuto fare, perché di fatto il rapporto madre-figlia si è invertito. Infatti il risultato è che molte di loro hanno dovuto prendersi cura del genitore. Cosa implica questo? Implica che non solo si sviluppa una fortissima sensazione di rabbia nei confronti del genitore minacciante o che ha abbandonato il figlio, ma la mancanza di risposte adeguate quando la bambina, che poi sarà la futura madre, si trova in difficoltà, unita a rifiuti ripetuti nei confronti dei propri bisogni, portano questa donna, questa futura madre, ad avere un grandissimo desiderio d'amore, quindi costante bisogno di cure e di attenzioni, però in realtà non ha nessuna fiducia di poterle ottenere e sospetterà sempre di qualsiasi offerta che potrà ricevere. Quindi non ha avuto la possibilità di maturare un attaccamento sicuro con la propria madre e quindi fidarsi di conseguenza di chi eventualmente in età adulta potrebbe dare amore e prendersi cura di loro. Quindi c'è poco da meravigliarsi se una donna con tale esperienza diventa una madre che in certi momenti, invece di essere pronta a fare da madre al proprio figlio, vuole che il figlio le faccia da madre. Per cui è chiaro che il bambino non riesce a prestarsi a questo e in realtà inizia a chiedere lui stesso delle cure e delle attenzioni, si spazientisce, si arrabbia chiaramente, e questo genera degli attacchi violenti da parte ovviamente della madre contro il proprio figlio. Ora, prima di analizzare quelli che sono gli effetti sullo sviluppo della personalità del bambino, rilassiamoci ascoltando un brano di Negrita, In ogni atomo.
Carte passi, giocati i tuoi assi, punta pure ciò che hai, pensi troppo a cosa fai, perché a quelli come noi serve spazio ed aria, sai, troppo poco quel che c'è, troppo poco anche per te. We'll
meno scrupoli che si sciupano da sé. Siamo vuoti a perdere, ma stavolta è colpa tua. Prendi al volo e metti via, che di donne come te, lascia stare, non ce n'è. Sei uguale a me, altro che no. Sei come me, in ogni atomo. Sei uguale a me, altro che no. Sei come me, in ogni atomo.
Studio Elena Lobaido, ancora insieme per una nuova puntata di Psicologicamente. Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori e a chi si fosse sintonizzato in questo momento. Oggi parliamo di violenza nella famiglia e in particolare di violenza sui bambini da parte dei genitori e delle donne. Prima della pausa stavamo valutando quelli che possono essere gli effetti sullo sviluppo di personalità del bambino che viene maltrattato sia fisicamente che psicologicamente. Ora, considerando gli effetti sullo sviluppo di personalità di questi bambini maltrattati, dobbiamo tenere presente che le aggressioni fisiche non sono le uniche forme di ostilità che questi bambini hanno sperimentato da parte dei genitori. In moltissimi casi, infatti, gli attacchi fisici non sono che la punta dell'iceberg, i segni manifesti di quelli che sono stati gli episodi ripetuti di un rifiuto ostile, sia verbale che fisico. Perciò, nella maggioranza dei casi, gli effetti psicologici possono essere considerati come il prodotto di un rifiuto e di un disinteresse prolungato e ostile. Ciò nonostante, le esperienze dei singoli bambini possono variare ampiamente. Tutti gli studiosi che hanno osservato questi bambini nelle loro case o altrove li descrivono come bambini estremamente depressi, molto passivi, inibiti, dipendenti, bambini ansiosi che si arrabbiano molto facilmente, che hanno dei comportamenti aggressivi. Infatti, alcuni studiosi, nel confermare questo quadro, sottolineano quanto possa essere disturbante anche un comportamento del genere poi per chi si prende cura del bambino. I bambini non riescono a partecipare al gioco e mostrano divertirsi molto molto poco. Il pianto di solito è prolungato. La rabbia può insorgere anche molto rapidamente, può essere estremamente violenta, di non facile gestione. Poi è chiaro che una volta stabiliti questi schemi comportamentali tendono a persistere. Come si comportano i bambini di fronte al genitore, che spesso comunque il genitore è maltrattante? L'atteggiamento è quello di iperattenzione, cioè c'è un'attenzione irrigidita, c'è uno stato di iperallarme per quello che potrebbe accadere. Alcuni tuttavia mostrano anche una sensibilità insolita verso i bisogni dei genitori, come se si fossero resi conto che imparare presto a calmare una madre disturbata con tutta una serie di attenzioni può essere una soluzione efficace. Quindi c'è un'attenzione continua ai genitori, ai desideri. Questo avviene per esempio anche nei bambini che si trovano di fronte a madri particolarmente depresse. Negli asili materni, per esempio, è risaputo che un neonato e bambini che sono stati picchiati hanno questa difficoltà, no? Entrare in rapporto sia con chi li accudisce che con gli altri bambini, quindi c'è questa forma di aggressività che si manifesta in modo effettivamente molto frequente nei confronti di altri bambini. Ora, ci sono delle misure per prevenire? Quali sono comunque le azioni necessarie che si possono trovare per gestire o per aiutare famiglie in cui il maltrattamento è già avvenuto, per esempio? Perché su questo si è molto riflettuto e si è visto che gestire un problema che già è emerso comporta un lavoro molto prolungato che richiede veramente tanto tempo, e quindi si è portati a gestire più che altro quelle che possono essere le misure preventive, quindi a capire se ci possono essere dei progetti, degli interventi che vanno a evitare l'insorgenza della violenza. C'è stato un caso che vorrei condividere con voi, un progetto che è stato seguito molti anni fa nel Regno Unito, in cui si è dato vita a un programma che è stato organizzato autonomamente per effettuare delle visite domiciliari nelle case di coloro che effettivamente presentavano problemi di violenza, per offrire sostegno, amicizia, assistenza proprio pratica anche a giovani famiglie che si trovavano in difficoltà. Il personale è stato costituito da volontari che lavoravano in collegamento però chiaramente con i servizi statali e che ricevevano l'aiuto e la consulenza di un professionista. Ogni volontario era una madre che si impegnava a far visite regolari a uno, al massimo due famiglie, con lo scopo proprio di stabilire dei rapporti in cui era possibile condividere tempo e problemi. Quindi, essendo una madre, era ovviamente più facile per la persona che effettuava le visite domiciliari condividere problemi, far capire anche a questi genitori che le difficoltà ci sono in ogni famiglia. Cercavano di rassicurarli anche nelle difficoltà proprio di accudimento dei propri figli, e che la vita familiare può essere non così piacevole come a volte ci siamo immaginati. Queste visite venivano fatte da appunto da volontari, come ho detto prima, e questo comportava in realtà dei vantaggi. In primis il tempo, proprio perché una volontaria ha tempo nel gestire le visite e nell'essere anche reperibile a volte in orari dove il professionista non lo è. Inoltre il fatto di essere entrambe madri e di condividere proprio determinati problemi poneva la volontaria su un piano di parità, quindi questa donna si sentiva comunque libera di contribuire anche alle attività casalinghe della famiglia che andava a visitare. Spesso le visite iniziavano quando la madre era ancora incinta, questo soprattutto per madri molto giovani, come abbiamo citato prima, piuttosto impulsive, terribilmente isolate, che non erano mai riuscite anche a sperimentare affetto, attenzioni e quindi ad essere donne sicure, in modo che la madre potesse sperimentare con la volontaria un rapporto quantomeno di fiducia, costruire un rapporto di fiducia che poi le consentisse di instaurare con quel futuro bambino una base di attaccamento un po' più sicura ed essere aiutata proprio anche nell'accudimento, anche a livello proprio materiale, del futuro nascituro. Sono stati presi dei campioni a caso delle famiglie che sono state visitate, a cui è stato chiesto poi di valutare i risultati al termine del programma, quindi al termine delle visite che sono state fatte dalle volontarie, e l'85% delle famiglie hanno sostenuto che c'era stato un effettivo cambiamento rispetto alla situazione di partenza, quindi un programma che sicuramente ha avuto degli effetti, che sicuramente è stato efficace e che magari potrebbe essere spunto, perché no, di programmi anche presso le nostre strutture sanitarie. Detto questo, il nostro tempo insieme si è esaurito, spero di essere stato esauriente. Per tutti coloro che volessero maggiori dettagli, volessero condividere storie, sentimenti, emozioni, questo spazio insieme, vi ricordo che potete telefonarci al 335 60 30 918, sarò io a gestire le vostre telefonate o i vostri messaggi. Potete anche scriverci all'indirizzo email radioincontri@libero.it. Altrimenti ci ritroviamo la prossima settimana con una nuova puntata di Psicologicamente. Potrete riascoltare la puntata di oggi mercoledì in replica alle ore 11 e ci salutiamo con una canzone di Piero Pelù, Amore Immaginato.
Siamo mondi paralleli che si attraggono e respingono così. Credere che io ti stia scappando, qui tutto passa e niente si dimentica. Provo a dire cose facili per altri, ma che mi fanno paura. Basterebbe solo fare il primo passo, rischiare una figura e forza. La sera azzurra. The atoms of imagination.